Ulisse, ora sappiamo chi sei. Le vicende narrate nell'Odissea hanno come protagonista assoluto Odisseo, che domina la scena anche quando non è presente. Per prendere confidenza con questo personaggio e con le sue avventure, leggi la recensione di Piero Boitani a Ulisse, l'ultimo degli eroi, di Giulio Guidorizzi, e rispondi alle domande a margine insieme ai compagni con l'aiuto dell'insegnante. Troverai un brano tratto dal libro di Guidorizzi a pagina 278. L'imperatore Adriano, pare, domandò una volta all'oracolo di Delfi quale fosse l'origine di Omero e di chi fosse figlio. La Pizia rispose con un vaticinio in esametri che diceva: «Sconosciuta è la stirpe e la patria che mi domandi, della divina sirena. Ma sua sede è Itaca, Telemaco il padre ed Epicaste di Nestore figlia, la madre, che lo generò tra i mortali di gran lunga in tutto sapiente, Pansofon». Ulisse, secondo questi quattro versi, sarebbe insomma il nonno di Omero. Omero, il nipote di Ulisse, onnisapiente. Ne deriverebbe, dopo l'uscita di questo libro, che Giulio Guidorizzi, in quanto discendente di Omero, è n volte pronipote di Ulisse. È divertente immaginarlo. Se non che Guidorizzi stesso dedica il libro a suo figlio, Ulisse. L'apologo però contiene un nocciolo di verità. In primo luogo perché Giulio Guidorizzi ha già pubblicato Io, Agamennone, e Einaudi 2016, e sta per pubblicare Il grande racconto della guerra di Troia, Il mulino. Con quest'ultimo verrà così a comporsi una trilogia mitica che forse anche l'antenato di Guidorizzi, Omero, avrebbe invidiato. In secondo luogo perché Guidorizzi condivide col padre o con il figlio, Ulisse, la straordinaria abilità di narrare. Quella che incanta i feaci quando lo straniero che si è appena rivelato comincia a raccontare le sue avventure. Troia era caduta per l'astuzia di quell'uomo che stava insieme a loro, questo era vero, lo dicevano tutti. Ma molto meglio che ascoltare i racconti del cantore era sentire le parole dello straniero. E vederlo mentre parlava e si guardava intorno con i suoi occhi acuminati come una spada. Nessuno fiatava, le loro menti erano prese in una rete. Le parole uscivano dalla bocca dello straniero come da una cascata. Sapeva raccontare, sapeva alternare i silenzi con le parole, e la sua voce era bellissima. Parola di Nausicaa. Le tue storie le racconti come uno che sa, come un Aedo, dice il padre, il re dei Feaci Alcino, a Ulisse, nell'Odissea. Nessuno può resistergli quando racconta non Circe, non Calipso, che devono aver trascorso parte degli 8 anni a Dea e a Ogigia, stando a sentirlo, non Eumeo, non Penelope, e neppure nei 3000 anni che ci separano da lui un Virgilio, un Ovidio, un Dante. No, non Tennyson, Conrad, Joyce, Giono e tutti quelli che hanno provato a narrarlo di nuovo. L'Odissea, questo primo romanzo del mondo, Guidorizzi la srotola, la stende, la riavvolge come la tela che Penelope tesse di giorno e disfa di notte. Una tela che copre tutta una parete. Sottile, lavorata ad arte, piena di mostri, uccelli, piante. Un polipo che circonda i pesci con i suoi tentacoli. Guerrieri sui carri. Il mare viola, una barca che si avvicina a un'isola. Penelope ci ha messo la sua anima tessendo distinto quello che le veniva in mente di giorno in giorno. Poi la notte, quando la disfaceva, vedeva le forme annullarsi e svanire come ingoiate dall'aria. E il giorno dopo, ritessendola, ne creava di nuove. A Penelope piace fare disfare e rifare, e vorrebbe continuare la tela anche dopo il ritorno di Ulisse. Allo stesso modo procede il racconto di Ulisse, come la sabbia increspata dal mare e disegna sulla riva un'esile, scura linea appena percettibile, cancellata a ogni respiro delle onde e subito rifatta. Così, per esempio, l'incontro con Polifemo si trova, insieme alla tela, in un capitolo non per nulla intitolato Diegesis, cioè racconto, che sin dall'inizio sembra immerso in un sogno, come quello che avvolge le notti di Penelope. Ma è un sogno vividissimo, dove Penelope, nel dormiveglia del mattino, sente una forma di fuoco che si avvicina alle sue cretonne e dubita e medita. È forse Ulisse che sopraggiunge dall'Oriente, interminabile avventuriero? In Ulisse il racconto è molto spesso fatto dai o dalle protagoniste in prima persona, ma queste voci hanno il medesimo ritmo incantatorio. attorno al sogno, unificano. Conferiscono urgenza interiore, danno l'impressione di rivelare i motivi che muovono i personaggi, al punto che Ulisse avvince come un romanzo psicologico moderno. Irresistibile, per esempio, la voce di Nausicaa, la Core, al centro del libro. In quella voce vediamo per la prima volta Ulisse da fuori, quando lo vede lei, e lei invece come riverbero. Ha cominciato a parlare da lontano, appena fuori dal canneto, tendeva le mani a supplicare e ho capito che non mi avrebbe fatto del male. Aveva una voce profonda e armoniosa, non ho mai sentito una voce così bella e sceglieva le parole giuste. Mi ha pregato, ha detto che ero bellissima, come una giovane palma. Così, ha detto, una palma, e mi ha stupita perché da noi nessuno paragonerebbe una persona a un albero. Ha lodato i miei capelli biondi e i miei occhi celesti come acqua chiara, dicendo che solo le dee li hanno così. Ho sentito qualcosa di insolito nel cuore. Mai nessuno li aveva paragonati a un cielo così bello. La morte che s'agita sul fondo di Ulisse, con le misteriose sirene e l'incontro con la madre Allade, non riesce a turbare né la felicità che Ulisse e Penelope tenacemente perseguono per 20 anni, né quella di Guido Rizzi narratore, il quale assomiglia sempre di più a quel che Aristotele dice di se stesso: più invecchio, più mi scopro amante del mito. Nell'ultima pagina di questa bellissima riscrittura, Ulisse e Penelope sono finalmente a letto insieme. Allora, dopo l'amore e i racconti, Penelope prende la spada del suo uomo e squarcia infine la tela.